mentre venivo mi domandavo che cosa avessi ancora da dire dopo tutto quello che ho detto, ma mi consolavo di una cosa, e cioè che le parole hanno il potere di reintrodurci continuamente in un'esperienza. Se io faccio la fatica di leggere con voi la parola di Dio, è soltanto perché ciascuno di noi possa in prima persona fare esperienza di cosa vuol dire ricevere e avere ricevuto la grazia di essere discepoli del Signore. In un mondo in cui questo viene come cancellato, il rischio è che noi restiamo un poco tra i pochi intruppati dentro a una chiesa che molte volte è diventata così arida e anche un poco svuotata di anima. Ecco, noi dobbiamo proprio così risentire il gusto di essere credenti. E le parole che ci diciamo, l'ascolto della parola di Dio è per tirarci fuori da questa melassa nella quale continuamente noi rischiamo di cadere. Perché il mondo tende ad appiattirci, a renderci uguali a tutti, senza un destino, dentro a una ruota che gira, no? E che ci lascia così, sperduti dentro a un automatismo che alla fine non ci dà il gusto del vivere. Perché quando uno non sa dove andare, è veramente smarrito e perduto. Allora noi dobbiamo recuperare sempre il senso. E qual è il senso? Il senso è che la vita ha dentro di sé un destino grande. Noi abbiamo un Padre che ci aspetta. Un Padre che ci custodisce. Un Padre che dice: io ti voglio. E questo è il senso della vita. Noi rischiamo molte, troppe volte di dimenticare questo. E quindi restiamo intruppati in una, direi, in una abitudine anche religiosa, no? Ma che alla fine non ci soddisfa, non ci appaga, non è capace di rendere conto della giustizia che il cuore cerca. Ecco, allora è per questo che ho accettato ancora di fare questa fatica di leggere e rileggere la parola di Dio con voi.
Grazie.
Prego. Quindi, insomma, il problema è di un gusto dentro le cose. Bene, detto questo, vorrei smitizzare un'idea. Cioè, adesso il Papa giustamente ha lanciato l'anno della misericordia. Però non è una parola d'ordine. Perché le parole d'ordine si giocano sul momento e poi svaniscono. Invece, parlare della misericordia di Dio nei nostri confronti vuol dire ricordare quello che da sempre e per sempre ci è destinato. Noi siamo destinati a fare l'esperienza di un Dio che è misericordia. Che cosa vuol dire misericordia? È quella che noi facciamo fatica a vivere. Misericordia vuol dire un cuore che si intenerisce verso chi è debole e fragile. Un cuore, no? Che si intenerisce, che prova proprio il dolore nel vedere una situazione di difficoltà, di povertà, di debolezza, una situazione peccaminosa, e che si intenerisce, ci mette su ancora più attenzione. Dio è così. Dio è uno che prova misericordia verso la nostra umanità, che è così fragile, così peccatrice, così povera, di fronte alla quale noi che cosa facciamo? Fuggiamo. Noi non la vogliamo. Noi abbiamo l'idea dell'essere perfetti, ci presentiamo agli altri sempre così,
Noi vogliamo apparire a posto, vogliamo sentirci a posto, vogliamo in qualche modo stare di fronte a Dio dicendo: io sono a posto. Ma quando noi ci guardiamo in profondità, sappiamo che questo non è vero, sappiamo che questa è una menzogna. A me stupisce perché la nostra società è la società che continuamente alza maschere, dove tutti si sentono a posto. Poi ogni tanto, vabbè, c'è qualche piccola, qualche piccolo scandalo avanti, allora tutti lì a scandalizzarsi degli scandali. Ma la realtà è che siamo tutti della povera gente, la realtà è che noi di fronte al destino di una capacità di amare, di voler bene, di riempire la vita di gusto e di senso, noi non siamo capaci, questo è il punto. C'è dentro di noi una debolezza mortale. E guardate che la debolezza mortale incomincia magari al mattino, quando tu incominci a sbadigliare e a dire: uff, un'altra giornata, che fatica, e oggi devo incontrare quello che rompiscatole, e quell'altro, devo andare a scuola, ma chi me lo fa fare? Meno male che sono all'ultimo anno. Sì, perché dopo incomincia, dopo quando vai all'università sei di nuovo da capo, e quando dopo vai a lavorare sei di nuovo da capo. Vero, quelli che hanno i capelli bianchi, non è così? Allora, voi suore le coprite, le altre le colorano e voi le coprite, e noi maschini o siamo pelati o ce li abbiamo ancora bianchi. Provate a osservare, il problema non è tanto quello del grande peccato, quello che scandalizza, ma il problema è della vita. Un grande filosofo che si chiama Jeremy Finkel diceva che c'è una malattia mortale che ci assedia, e questa malattia mortale è la disperazione. Non è la disperazione così grande di chi magari si toglie la vita, no, è la disperazione del non senso, del non avere voglia, del non essere impegnati, dell'essere sempre lì a mugugnare, a lamentarsi di questo e di quello, no? A dirigersi a giudici di tutto e di tutti, come fanno i giornali, mi sembrano il Padre Eterno, hanno il giudizio pronto, bello che è tagliato per tutti. È che noi viviamo un'epoca nella quale si tenta di cancellare la debolezza dell'uomo, il peccato dell'uomo, la fragilità dell'uomo. A partire dall'epoca della Rivoluzione Francese, con l'Illuminismo, si è detto che il peccato originale è una bella fantasia della fede. Altro che bella fantasia della fede. La sentiamo sulle spalle tutti i giorni. Vediamo il bene, facciamo il male. Abbiamo davanti una vita bella e la sprechiamo, perché cerchiamo il nostro godimento, il nostro comodo, quello che ci pare e piace, per poi restare a bocca asciutta. Insomma, il male è attaccato alle nostre ossa. E di fronte a questo noi o tentiamo di cancellarlo, nascondendolo, presentando una bella faccia, oppure facciamo in maniera che di togliere quel senso di colpa naturale che ci viene quando non siamo coerenti, no? Noi tendiamo a fuggirlo. E invece Dio che cosa fa? E questa è la novità del cristianesimo. Che cosa fa Dio? Dio si immerge in quel mare. Si immerge con tutta la potenza del suo amore. E l'amore è come un fuoco che brucia. Vi entra dentro e lo brucia il mare. affinché noi possiamo essere ancora portatori di luce. Questo è la genialità del racconto che noi ascoltiamo continuamente nella parola di Dio. Dio non si scandalizza di fronte al nostro male, di fronte alla nostra miseria, di fronte al nostro peccato. Dio si china su di noi, sue creature, e ci abbraccia ancora più strettamente affinché, riscaldati da quell'amore, noi possiamo riguardare la vita con una nuova speranza. Questo è il succo della misericordia di Dio. Guardate, su questa cosa qua dovremmo tornarci su continuamente. Quest'oggi abbiamo utilizzato un verbo. Il verbo è respirare la misericordia. Respirare. Perché respirare? Avete mai provato a ingozzarvi qualche volta che vi manca il respiro? Avete mai provato? Come si sta? Qualcuno viene lì, ti picchia sulla spalla perché si sblocca la faccenda. Ma quando manca il respiro, si muore, capite? La misericordia di Dio va respirata, perché è la fonte della vita. Fare esperienza, come si respira, accorgersi della gratuità del respiro, perché respirare vuol dire vivere. Quindi essere immersi in questo clima in cui la paternità di Dio è una paternità che è continuamente data. Qui il problema è delicato. Il problema è che dobbiamo smetterla di pensare che la vita dipenda da noi. C'è da fare. Noi siamo stati educati nella cultura moderna a pensare che l'uomo è autonomo, autos, se stesso, a partire da sé, in funzione di sé, tutto imperniato attorno a questo. E la psicanalisi ci dice, attenzione, che una cosa di questo genere suscita nella testa di uno un delirio che lo porta fuori, perché vede il mondo in maniera sballata, vede il mondo alla luce del suo godimento, tutto deve essere in funzione di lui. E se questo non viene smantellato, l'uomo si perde. L'uomo perde consistenza. Si vanifica, si svuota. L'io, la mia consapevolezza, prende vigore nella misura in cui è dentro in un rapporto, riconosce un altro come energia che ci fa vivere. Scusate, vi siete tutti innamorati, anche le suore, a suo tempo. Che cosa vuol dire essere innamorato? Vuol dire percepire una forza che non sei tu a dominare, che ti attrae, che ti risveglia, che ti smuove. E così è della vita. La vita si realizza nella misura in cui c'è una relazione, un rapporto. Noi diciamo che questo rapporto che fonda la vita è un rapporto buono, bello, perché è un rapporto con un padre, con Dio che è padre, perché Dio è un termine generico, lo possono dire tutti. Ma sapere che questo Dio è un padre, questo lo sappiamo perché Gesù ce lo svela, ce lo rivela, ce lo fa vedere. Perché vedendo lui, dice ancora, si vede il padre, si vede chi è il fondo dell'essere, il mistero dell'essere. Da che cos'è abitato? È abitato da una misericordia per la sua creatura. Perché la vuole, Dio ci vuole. È impressionante questo fatto, è impressionante. Io vi assicuro che, diventato vecchio, mi accorgo di come sia grande questo Dio. Mi vuole. Ma perché mi deve volere? gratuitamente. Vai a sapere, è misterioso, un giorno glielo domanderò. Perché invece di lasciarmi nel nulla hai detto io ti voglio? Perché? Allora lì scoppierò in un abbraccio, gli salterò addosso. Boh, non lo so, immagino. No, il bambino fa così, no? E gli dirò, lo bacerò, Dio, grazie. Grazie perché mi hai aperto a un orizzonte che se non fosse esistito non ci sarebbe. Cioè, non potrei dire nulla, capite? Ciò che è nulla, è terribile. Mentre venivo, c'era una sponda di un parco, non so cosa fosse, era tutto coperto di nero, di una, come si chiama, un telo nero di plastica. E dentro di me mi è passato un flash così, no? Dicevo, lì non verrà su niente. E lo fanno apposta per impedire che cresca qualche cosa. Guardate, noi siamo in un'epoca così, siamo avvolti da un telo di plastica che ci impedisce di essere riscaldati da quel sole che è Dio come Padre. Per cui noi molte volte viviamo dentro a un'aridità terribile. Perché non facciamo esperienze di questa paternità? Fermi un momentino, provate a domandarvi, ma io ci credo veramente? Perché, sentite, io di girare intorno alle parole non ne ho voglia. Ditevelo voi, non chiedetelo a me, domandatelo. Ma io credo veramente che questo Dio è davvero questo Padre, pieno di misericordia, che mi vuole davvero bene, che vuole proprio me. Io che non sono capace neanche molte volte ad accettarmi, che vedo sempre gli altri migliori di me. Io ci credo davvero, cioè è affidabile questo Padre? Merita la mia fiducia? Sentite gli spazi oscuri dentro la nostra coscienza, li sentite? Chi è che li vince? La grazia. La forza di Dio, la forza del suo amore. Ascoltando la parola di Dio veniamo risvegliati a questa relazione che ci fa esistere. Perché senza relazione l'uomo è nessuno. Il mio amico Marco Rupnik ha fatto il logo. Quanti occhi ci sono in queste due persone? Ma come? Come uno? Tre o quattro?
Tre.
È una miseria. Quanti sono?
Uno allora, ciascuno ne ha uno intero, poi ne ha.
No, volutamente ne hai messo uno in comune, cioè, volutamente, ne hai messo uno in comune che per una visione così prospettica dà la sensazione, se tu fissi l'attenzione sul samaritano vedi i suoi due occhi, se tu fissi l'attenzione sull'uomo che lui porta vedi gli altri due. È una geniata, eh? E però è così. Abbiamo bisogno di leggere noi stessi con gli occhi di Gesù e di capire Gesù con i nostri occhi. Capite? C'è questa reciprocità che non può mai essere cancellata. Allora, meditare sulla misericordia di Dio non è una questione del giubileo. No? Io ho un po' di idrorepellenza, si fa per dire.
nei confronti delle iniziative, no? Si lancia l'iniziativa, la si fa, finita l'iniziativa e si mette tutto via, baracche e burattini. Sul problema della misericordia non è così, capite? Non è così, perché questo è il punto più delicato della vita, cioè è quel punto che decide chi sono io e chi è Dio. Cosa volete più di così? Allora ci introduciamo a questo percorso, dicevamo, respirando la misericordia. E noi per respirarla non possiamo partire dalla nostra idea, no? Le nostre idee potranno essere brillanti, ma sono le nostre. E sono idee che sono legate al nostro piccolo mondo. Perciò noi abbiamo bisogno proprio che la rivelazione ci venga incontro. Che Dio stesso ci spieghi com'è. Perché finché siamo noi a pensare quello che Dio è ancora una proiezione del nostro sentimento, della nostra idea. Ma se Lui si manifesta e mi dice io sono così, allora che cos'è che viene messo in cantiere? La fede. Mi fido o non mi fido? Ma questo è un processo quotidiano, no? Un processo quotidiano. Se un tuo amico a scuola ti dice ma guarda, sono andato in un posto che è spettacolare, guarda, è proprio bello, ma sì, guarda, dovresti vederlo, è una cosa incredibile, però sai che questo qui è un cacciaballe. Tu che fai? Dici, calma un momentino, vai a sentire un altro per capire se c'è qualcosa di vero, cioè ti rassicuri, no? Ma se è una persona della quale ti puoi fidare, che fai? Capisci che se è una persona affidabile, certo, puoi sempre sfuggire, puoi sempre dire di no, ma no, cosa mi stai dicendo? Ma la risposta più bella è una persona affidabile, oh, bello, ecco ci andiamo. E così è la rivelazione. La rivelazione è Gesù Cristo stesso che ci racconta del Padre, ci racconta del destino futuro. Di fronte a questo io ci posso stare o ci posso non stare. E qui gli uomini si dividono. E anche noi, dentro di noi, no? Magari certe volte non ci stiamo in un modo così chiaro e altri momenti abbiamo bisogno di una maggiore energia, forza per poterci stare, per poter aderire. Ma io credo che di fronte al Vangelo proprio bisognerebbe avere una scorza molto dura per non consegnarsi. Vabbè, adesso noi vogliamo appunto prendere questo brano evangelico che già conosciamo, no? E la fatica forse è proprio di affrontare le cose conosciute come se fossero non conosciute. Perché di fronte alle cose che tu sai già, dici, ah ma questa la so già, come quando si racconta la barzelletta, chi la racconta di solito si premura di domandare, ma la sai già? Per gentilezza uno dice, no, non la so, e la lascia raccontare fino in fondo, perché altrimenti se ti viene detto, sì, la so già, è finita, non hai più la forza per raccontarla, no? E così anche nel leggere la parola di Dio. Non possiamo affrontarla dicendo la so già. Sì, la sappiamo già, è vero, ma io sono convinto, come chi ci segue, chi mi ha seguito da questi anni, si accorge che tutte le volte che leggiamo parola di Dio che già conosciamo, scopriamo che non la conosciamo. Scopriamo cioè che c'è ancora un mondo che conosciamo in superficie, ma che nella sua profondità è ancora ignoto. Dunque, lo leggiamo semplicemente tutto questo brano, prima di tutto, tanto per avere l'idea e per poter dire davvero, lo conosco, in modo tale che poi dopo aver detto lo conosco, possiamo accorgerci che non lo conosciamo. Dunque, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui.
egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato e, fermatasi dietro di lui, si annicchiò piangendo ai suoi piedi e cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. A quella vista, il fariseo che l'aveva invitato pensò fra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca. È una peccatrice. Gesù allora gli disse: Signore, ho una cosa da dirti. Ed egli: Maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi da restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi dunque di loro lo amerà di più? Simone rispose: suppongo quello a cui ha condonato di più. Gli disse Gesù: hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna disse a Simone: vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e tu non m'hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Per questo ti dico, le sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece quello a cui si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei: ti sono perdonati i tuoi peccati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: chi è quest'uomo che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Formidabile, perché c'è un ragionamento che è diverso dal nostro, ma per introdurci a questo dovremmo capire dove è situato il brano. Il brano è situato, intanto, come voi vedete, nel capitolo 7 di Luca. Che cosa si dice in questo capitolo? In questo capitolo viene introdotto prima di tutto la figura di Giovanni Battista. Giovanni Battista è in prigione per aver accusato Erode di intendersela e di vivere in maniera concubina con la moglie di suo fratello. Erode lo fa imprigionare, gli dà fastidio. E Giovanni Battista era colui che, figlio dell'Antico Testamento, aveva annunciato che la giustizia di Dio sarebbe arrivata e finalmente cosa avrebbe fatto? Sarebbe stata come la scure alle radici degli alberi, sarebbe stata come un ventilabro che sull'aia avrebbe buttato via tutta la pula, lo scarto, e avrebbe conservato il grano buono. Insomma, giustamente Giovanni Battista si aspettava il giudizio di Dio, che finalmente intervenisse e distruggesse tutto il male che c'è. Basta, facciamola fuori, via, fuori tutta la melma che c'è intorno a noi. Pensate alla nostra società, no? La nostra società che è piena di corruzione. Giustamente tutti noi diciamo: ma sì, ma che vadano tutti al macero questi qua, via, via, facciamo piazza pulita, giustizia, giustizia. direi che è il grido che sorge spontaneo dentro di noi. Noi vogliamo la giustizia. Cosa vuol dire la giustizia? Che le cose siano giuste, no? Che se uno lavora venga pagato, che se uno studia riceva un voto adeguato, che se uno fa il bene riceva bene. Noi abbiamo in mente questo. Direi che è la spina dorsale senza la quale non si può vivere insieme. È il grido che c'è dentro alla testa, direi, alla ragione. La ragione vuole giustizia. Che se uno fa il bene abbia il bene, se uno fa il male paghi. Gesù dirà che non c'è nessuno più grande di Giovanni Battista tra i nati di donna. Altro. Tra i nati di donna. Cioè, a partire dall'umano, non c'è nulla di più grande di questo, del desiderare la giustizia, di volerla, di cercarla. Dal punto di vista umano, la giustizia è il massimo di quello che uno riesce a fare, a operare. Per questo vuol dire non c'è uno più grande di lui tra i nati di donna. E Giovanni Battista, per così dire, porta a compimento tutta l'attesa dell'Antico Testamento. Ed era questa l'attesa, che finalmente Dio venisse in questo mondo e facesse giustizia. E facesse fuori tutto il male, via, basta. Dunque si trova in prigione e ha questa idea fissa in testa. Viene Gesù, che è suo cugino, incomincia la vita pubblica. E che cosa fa nella vita pubblica Gesù? Eccolo qua, va a mangiare in casa di un fariseo, va a mangiare con i peccatori. Ma com'è sta storia? Sta insieme ai poveri. A Giovanni Battista i due quadri non coincidono. È venuto quello che lui riteneva essere il Messia, l'agnello di Dio, come l'aveva battezzato. E invece di fare giustizia, invece di intervenire con un giudizio severo, sembra che sia un po' molliccio. Va d'accordo con i peccatori, accoglie le prostitute. Ma cosa c'è? Cosa sta capitando? Non capiva. Allora, in prigione, i discepoli vanno a trovarlo e lui gli dice loro: sentite, andate a domandare a Gesù se è davvero lui che doveva venire oppure se dobbiamo aspettare un altro. Giovanni Battista patisce la fede, non ha fede, non si fida, perché è bloccato sulla sua idea di come Dio deve venire. Guarda che noi tutti siamo fatti così, Noi siamo bloccati sull'idea che Dio deve agire come abbiamo in testa noi. No, per voi no. Perché mi guardate così? Guarda che è così. Tutti noi abbiamo in testa questo. Dio deve fare come pensiamo noi. Deve sistemare a chi va, deve sistemare le cose come devono essere, giuste. A chi va? Montanaro, a chi va, sempre tutti qua. Rivarolo, no? Deve far fuori quel prete là. Ce l'abbiamo in testa.
No, perché abbiamo due preti proprio bravi.
Va bene, ok. Avrai la suocera o il suocero, che so io. Cioè, ciascuno di noi, c'è qualcuno che a un certo momento dice, ma quello lì poi... No. Vogliamo dire a Dio come deve agire da Dio. Giovanni Battista è così. E quindi patisce la fede, patisce e dice, ma non è affidabile uno così. Andate a domandarglielo. Sei proprio tu che devi venire o dobbiamo aspettare un altro? E Gesù cosa gli risponde? Gesù gli risponde con una paraboletta, cioè citando quello che il profeta Isaia diceva del Messia, che quando sarebbe venuto lui, ecco, i ciechi avrebbero riacquistato la vista, gli zoppi avrebbero camminato, i lebbrosi sarebbero stati guariti, i sordi avrebbero udito e i morti persino risuscitati. E ai poveri sarebbe annunziata la buona novella. E poi aggiunge, è beato chi non si scandalizza di me. Perché Gesù sta generando scandalo. Cioè va con la gente di mala fare. Sentite che lo scandalo ci attraversa tutti, no? Perché, insomma, Gesù, senti, ma con quella gente lì, che ne ha combinati di tutti i colori, di cotte e di crude, tu vai ancora lì e vai a pranzo con loro, insomma, andare a pranzo vuol dire condividere la vita, non è solo andare alla magna. Come quando facciamo la comunione, vuol dire condividere la vita con Cristo, non vuol dire andare a prendere un pezzo di pane. Quindi, ma tu Gesù condividi proprio la vita con i perdenti, ma perché? E tutti si scandalizzano, e beati quelli che non si scandalizzano. E notate che di Giovanni dice che non c'è un uomo nato migliore di lui, non c'è nessuno migliore di lui. E poi c'è un'altra piccola paraboletta. Di fronte a questi che, insomma, mugugnavano i suoi confronti, dice, ma gli uomini di questa generazione a chi li posso paragonare? Li posso paragonare a quei ragazzetti che sulle piazze gridano gli uni agli altri, vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. Capricciosi. Ecco, l'uomo è capriccioso. Fa quello che gli salta in testa, quello che gli fa più comodo. Non accetta di giocare il gioco di Dio. Se Dio mi fa entrare dentro nel dolore, avrà pure le sue buone ragioni. Nella fede accetterò di entrare dentro a giocare quello che Dio mi fa passare. E se il buon Dio mi dà contentezze, mi dà gioia, mi dà pace, devo accettare questo gioco. Invece no, noi siamo capricciosi. Se ci va ci andiamo, se non ci va non ci andiamo, come quando si va a messa non si va. No? Se mi gira vado a messa, se non mi gira non ci vado. Ma come fanno i vostri compagni? Voi ci andate però. Sì.
Anche
tutti. Bene, bravo. Spero che ci andate bene, però. Non basta andarci. No, se ci gira, allora Gesù dice, ecco, la generazione di questo tempo è così. È capricciosa, fa quello che vuole. Non è capace di entrare dentro nel gioco di Dio. Non si lascia, come dire, coinvolgere in quello che Dio sta facendo. Ecco, allora capite come Gesù adesso si inserisce il fatto che abbiamo letto. Allora questo fatto ci rivela attraverso Gesù chi è Dio. Ci rivela che il Dio che noi abbiamo in testa non è quello che Gesù rivela. Ci sono, come dire, sono come due scene che sono come staccate e che invece la vita di fede mette insieme. Sono due scene che si sovrappongono. Il Dio della mia testa deve essere non quello che penso io, ma quello che lui mi rivela. Scusa, è come fra marito e moglie. Da dove nascono i dissidi? I dissidi nascono da questo. Io penso che le cose devono essere così. E l'altro dice, io penso che le cose devono essere così. Due scene. Quando uno vive nell'amore, cos'è capace di fare? Di mettere insieme le scene. Se uno non vive nell'amore, ma vive attaccato a se stesso, le due scene non le mette insieme, ma tenterà di imporre violentemente quello che lui ha in testa. Violentemente. Ecco, allora Gesù sta raccontando chi è Dio. E lo sta facendo attraverso questo fatto che è accaduto, gli è accaduto. E cos'è questo fatto? Una donna, una prostituta, compie dei gesti nel maggiore silenzio possibile, senza dire una parola. Questa donna non dice una parola, provate a guardare, neanche una parola. Ed è curioso perché di solito non ve lo dico, sì. Avete già capito. Esattamente, quello che si può dire con una parola non dirla con una frase, quello che si può dire con una parola, con un gesto, uno sguardo, non dirlo neanche con una parola, quindi va benissimo, mi risparmiate la voce. Dunque, neanche una parola. Però questa donna parla totalmente. È lei stessa una parola. È parola attraverso i gesti che compie. E che gesti sta compiendo? Sta compiendo i gesti della tenerezza verso questo maestro che probabilmente ha ascoltato nella sua predicazione e diceva che lui era venuto per i poveri. Era venuto per i feriti della vita, era venuto per i deboli, era venuto per quelli che si sentivano depressi, era venuto per quelli che si sentivano fatti fuori dal cammino della vita. È venuto per, e quindi probabilmente è rimasta colpita. Lei che era disprezzata, lei che veniva abusata, lei che era considerata uno straccio, intuisce che in quell'uomo c'è qualcosa di così nuovo, così diverso, da cui si sente totalmente capita, che allora sfida che cosa? Sfida un fariseo. Allora, per capire questo gesto bisogna capire l'ambientazione. I farisei, quando offrivano un pranzo, lo facevano sulla terrazza. Non siamo a Montanaro, siamo in Palestina, dove c'era caldo. Quindi lo fanno sulla terrazza. E i curiosi ci mettevano dentro il naso, perché volevano sapere che cosa si mangiava, cosa non si mangiava, a che livello di nobiltà era colui che invitava. Quindi erano all'aperto ed erano non seduti sulle sedie come noi quando ci sediamo a tavola, ma erano sdraiati sui cuscini. Dunque erano in una posizione adatta perché questa donna irrompesse di sorpresa e cade come la ciliegina sulla torta. Perché? Perché questo fariseo aveva invitato il maestro non con retta intenzione. l'aveva invitato perché aveva sentito che tutti dicevano che faceva delle cose grandi, che era un vero maestro, e lui si diceva: ma com'è possibile, sarà così? Sa, mettiamolo alla prova. Quindi lo invita per saggiarlo, lo invita per misurare il livello di credibilità che aveva. Quindi il fatto che una prostituta, conosciuta da tutti, entri dentro in quella maniera, si metta ai piedi di Gesù, si sciolga i capelli, pianga, asciughi i piedi, una scena di questo genere per la legislazione ebraica era un motivo per dare il livello del ripudio. Quindi era una scena di massima gravità. Il fariseo, che è fariseo, ipocrita, voi sapete che la parola che Gesù dice che i farisei sono ipocriti, e sapete cosa vuol dire ipocrita? Ipocrites. Loro studiano greco. Cioè uno che fa l'attore, cioè che presenta una faccia, ma dentro è un altro. Quindi, se voi osservate, il fariseo è un bravissimo attore, sta al gioco, ma il giudizio ce l'ha dentro. Quindi, al vedere questo gesto, che cosa dice? Dice: ah, se costui fosse un profeta, saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca. È una peccatrice, è un giudice questo. È uno che sta lì di fronte a Gesù e lo giudica, esattamente come noi giudichiamo Dio, perché a Dio diciamo: questo non dovevi permetterlo, il terremoto, che so io, in Afghanistan, non dovevi permetterlo a quella povera gente. Spontaneo, è un giudice di Dio, quindi si mette a giudicare. Voi capirete che una prostituta lo si vede un po' lontano, non è che ci voglia tanto per capire che una donna è prostituta. Gesù non è capace di riconoscere una prostituta, pensa. Ma che profeta è? Ma cosa mi sono venuti a dire? Che è un grande maestro. Ma questo qui vale una cicca. E questo era il pensiero che girava intorno alla testa di questo buon fariseo. Ma Gesù vuole mostrare a questo fariseo che la sua testa è malata, che la sua testa ha un modo di pensare che non è secondo la verità di Dio, ma è secondo la sua verità. E allora gli racconta quella piccola favoletta con la quale lo lascia lì, lo porta a contraddirsi. Bene, due debitori nei confronti di un creditore. Uno, 50 denari. Un denaro era la paga della giornata, quindi è una bella cifretta. 50 denari, un mensile, poco, cioè due mensili. 500 denari era, grosso modo, un anno di lavoro. Bene, questi due debitori ricevono tutti e due un condono. Questo padrone dice: va bene, ok, vi condono a tutti e due. Tra l'altro, Gesù sta introducendo una categoria diversa. La categoria che Gesù introduce è quella della grazia, della gratuità. Mentre il fariseo è tutto bloccato sull'idea di giustizia. Quest'uomo non è giusto, quest'uomo non capisce. Quest'uomo dovrebbe rendersi conto che questa è una peccatrice. Se fosse un profeta lo saprebbe. Quindi è tutto bloccato sulla giustizia. E Gesù, direi in maniera come è Gesù, introduce un'altra categoria. Questa parola condonare in greco è ekaristoto, caris, grazie. Gli fece grazia. Fece grazia a tutti e due. Chi dunque dei due lo amerà di più? Agapese. Chi avrà una tenerezza, un amore di tenerezza fra questi due? E lui è costretto a dire, suppongo quello qui ha condonato di più. Hai detto bene. Guarda, tu che sei tanto bloccato sull'idea di giustizia, tu non mi hai fatto i doveri dell'accoglienza. Tu non sei stato capace nei miei confronti di fare ciò che è giusto. Perché quando si è accolti, secondo la legge, l'ospite di onore bisogna presentargli il lavaggio delle mani, bisogna lavargli le mani, bisogna mettergli l'anello al dito, bisogna asciugarlo, bisogna dargli la veste candida. Questo era quello che era previsto dalla giustizia dei rapporti verso i maestri. Bene, tu tutto questo non l'hai fatto. Però da quando io sono entrato, questa donna che tu disprezzi, questa donna non ha fatto altro che baciare, lavarmi i piedi con le sue lacrime, asciugare con i suoi capelli, ungerli di olio profumato. Allora, dove è finita la tua giustizia? Capite che la giustizia che l'uomo pretende di realizzare, alla fin fine, non è capace di realizzare davvero quello che vorrebbe fare. Noi quando pretendiamo di essere giusti, in realtà dobbiamo stare molto attenti, perché con quella giustizia noi non salviamo l'uomo. Se per esempio una persona ci deve un qualcosa e noi siamo lì accanitamente a volere che lei ce la restituisca, quando magari non può restituirla, perché non ce l'ha più, perché gli sono andate male le cose e non può più restituirci, finisce per diventare un accanimento e una incapacità a fare giustizia, perché di fronte a un poveraccio, una poveraccia che non può restituirti quello che deve darti, la verità consiste nel guardare a chi non può restituirti e dire pazienza. Ecco, quindi capite che l'idea di giustizia intorno alla quale noi costruiamo la nostra idea di uomo vero, alla fin fine non regge. L'uomo vero è quell'uomo che sa amare. Questa è la verità dell'uomo. È colui che è grande di cuore, è magnanimo, come è magnanimo Dio, è di cuore grande. E sa guardare al suo fratello non con l'idea della giustizia, ma con l'idea dello sguardo buono. Attenzione. Con questo non vuol dire che la giustizia non debba essere perseguita, vuol dire che c'è qualcosa di più profondo della giustizia, ed è lo sguardo buono, è lo sguardo della carità, è lo sguardo dell'amore. E questo sguardo dell'amore, ci dice Gesù, è la sostanza di Dio, perché Dio è amore, è la sostanza. No? Dio realizza la sua giustizia, la realizza attraverso l'amore. Ma scusate, non è la stessa cosa che fate voi mamme con i vostri bambini? Se un vostro bambino è ingiusto, ne combina di cotti di crude, ditemi, chi è che lo accusa? Un estraneo. Colui che non è nella logica dell'amore, ma un papà e una mamma ha uno sguardo diverso. Allora Dio ci dice, attenzione, dentro la vita non giudicate sempre con questa logica, con la logica della giustizia che voi avete in testa, ma giudicate con la mia logica, che è quella dell'amore, che è quella della misericordia. E questa è una lezione dura da imparare. Eppure, se non si impara questo, non si entra nel regno, non si capisce Dio. Guardate, non si possono contrapporre giustizia e misericordia, vanno tenuti sempre insieme. A questo riguardo credo di avermelo detto 1000 volte, ma non avendo altre risorse lo ripeto. Io il tenere insieme la misericordia e la giustizia l'ho imparato da quando ero bambino. Quando ero bambino, lo dico per loro due che sono la prima volta che mi ascoltano, così sono tranquillo. Quando ero bambino ne combinavo di cotte e di crude, e per di più ero il primo di sei, e quindi tutti mi venivano dietro. E quando d'inverno eravamo nell'unica stanza, era un bordello, e la mia povera mamma non sapeva più come fare a tenerci. E allora mia madre, l'unica cosa che poteva fare, diceva: quando arriva a casa il papà sistemeremo tutte le cose. Sì, ma papà, prima che tornasse a casa, io facevo in tempo a combinarmi. Quando arrivava a casa va bene, non ci pensavo mica quando lui arrivava a casa. Intanto, insomma, facevo quello che gridavo, urlavo, che so io, adesso non mi ricordo neanche più cosa che facessi. Mi ricordo che facevo il treno, li mettevo tutti, mettevo giù le sedie un dietro l'altro e si andava via con il treno, ma non mi ricordo più bene. Ma qualche volta ne combinavo anche qualcheduna, mia mamma la ciabatta me la tirava, lo scappava. Vabbè, insomma, quando arriva a casa di papà sistemiamo tutto. Vabbè, io stavo tranquillo fino a che verso le 7 vedevo spuntare la faccia di mio padre, cioè alla porta di casa. Era una porta non chiusa totalmente, ma era una di quelle porte che aveva la parte superiore con un vetro. Vedevo spuntare la testa. In quel momento lì, oddio, adesso entra il giudice, no, non ragionavo così, ma capivo che adesso qui c'è qualcosa che non funziona. Allora mia madre, nella parte del giudice istruttore, pubblico ministero, incominciava subito a dire: ha fatto questo, ha fatto quell'altro, eccetera. E mio padre, silenzioso, un uomo di poche parole, mi faceva un segno, che io capivo che dovevo inchinarmi con Isacco, perché lì, e faceva, e io andavo lì e così un po' schiacciato quasi dal suo sguardo, lui metteva la testa qui contro la cosa, contro il petto, e poi con la mano mi schiacciava. Io mi sentivo schiacciato, capivo lì il giudizio di Dio, era lì, mi sentivo proprio triturato, ma anche con una tenerezza liberante infinita, perché passato quello era passato tutto e io ero libero. Vedete, la giustizia e la misericordia, Dio è così con noi. Non è che dica: va bene, facciamo finta di niente. No, il male ha bisogno di essere bruciato. Quindi la misericordia non è far finta che, no, la misericordia fa i conti con la giustizia, ma là dove c'è soltanto la giustizia si crea l'ingiustizia. E quindi dobbiamo stare attenti a questo. Quindi il problema è: in quale modo noi ci posizioniamo nella nostra mente? Ci posizioniamo un po' come Giovanni Battista? Oppure siamo aperti alla rivelazione di Dio che ci apre un mondo nuovo, un mondo diverso? Vogliamo essere come i nostri contemporanei, che sono tutti focalizzati sull'idea di giustizia e avanti, chi più ne ha più ne metta, no? Per cui i giusti sono tutti da una parte e i cattivi sono tutti dall'altra? Siamo anche noi così? Se siamo così, correggiamoci. Incominciamo a respirare la misericordia di Dio, il quale appunto, come con questa donna, gli svela, no, cioè senti il dolore di questa donna e nello stesso tempo gli dice: poiché hai molto amato, sei stata molto perdonata. Qui il testo è interessantissimo. Gesù non dice io ti perdono, ma è un passivo divino, come si suole dire, l'espressione propriamente così: ti sono perdonati i tuoi molti peccati. Ti sono perdonati, è un passivo. Quindi il soggetto di questo, da chi sono perdonati questi peccati? Da chi? Essendo un passivo divino, sottinteso, complemento da gente, è il Padre. Dio come Padre ti perdona. Quindi Gesù qui sta rivelando chi è il Padre, di cui lui è il volto concreto, visibile, toccabile, sperimentabile. Dunque, Gesù ci rivela com'è il Padre, che cuore ha il Padre. Ha questo cuore di misericordia, vale a dire che sa guardare le meschinità, le debolezze, le povertà, quelle che noi giudichiamo con il metro della giustizia. Ha sbagliato, paghi, ha fatto male. E beh, adesso deve fare penitenza. Noi giudichiamo in questa maniera. Dico sempre che la nostra mente è basata su un sistema paritario, no? 1 uguale 1, 2 uguale 2. Ho fatto il bene, ricevo bene, ho fatto male, ricevo male. È una bilancia la mente. Noi siamo posizionati mentalmente così. Dio, che è Dio, è posizionato in maniera dispari. Per lui 1, 2. È così. Ricordate la parabola di Gesù che va, del padrone che va a prendere gli operai? Allora va sulla piazza, ne trova alcuni e dice: sentite, andate a lavorare nella mia vigna, vi darò un denaro, è la paga di un giorno. Quelli tutti contenti, per quel giorno hanno il pane e vanno a lavorare alla vigna. Arriva poco dopo, ne vede altri sfaccendati e dice: sentite, andate anche voi a lavorare nella mia vigna, c'è posto. E quelli vanno fino all'ultima ora, all'undicesima ora, quando ormai è finita la giornata, c'è andata un'oretta. Arriva, ne vede altri e dice: sentite, perché state qua a fare? Ma andate nel mio campo che c'è lavoro. E quelli vanno. Alla fine, come si usava una volta, non alla fine del mese, ma alla fine della giornata, questo padrone comincia a pagare i suoi operai. E comincia da quelli che erano arrivati lì all'ultima ora, e quindi non avevano fatto niente, poco niente. Che cosa gli dà? Gli dà un denaro. Oh, gli altri dicono: chissà che bello, adesso quando arriveremo noi, chissà quanti ce ne darà. Ma invece arrivano anche quelli che avevano portato tutto il peso della giornata e gli dà anche a loro un denaro. Allora cominciano a brontolare, dice: ma come? Ma scusa, ma sei ingiusto? Noi che abbiamo portato tutto il peso della giornata ci diamo un denaro. E a questo qui, capite che è una cosa, Dio è una cosa, è strano. Anche noi giudicheremmo che è ingiusto. E lui come si difende? Amico, visto che tu vuoi che io sia giusto, allora ti dimostro che sono giusto. Perché? Io con te ho pattuito un denaro, te l'ho dato, cos'hai da lamentarti? Se del mio voglio dare anche agli altri quello che ho dato a te che te ne importa? Cioè Gesù invoca alla fine la sua misericordia. Dice che il Padre è fatto per modo tale che vuole dare a tutti ciò di cui ha bisogno, perché il denaro è ciò che serve per vivere nella giornata. Quindi lui dà anche all'ultimo un denaro. perché lui ne ha bisogno. Quindi la giustizia di Dio, che sembra così impari, così sfrontata, così diversa dei nostri, dalle nostre idee, e quindi che è misericordiosa, che fa piovere sui buoni e sui cattivi. Ma come, Signore, fai piovere soltanto sul mio campo, perché anche su quello dell'altro? Guarda quante te ne ha combinate. E noi ragioniamo così. Capite che rovesciamento di testa ci viene chiesto dal Vangelo? Eppure dentro a questo rovesciamento, a questa paradossalità, c'è la giustizia. C'è il vero modo di esistere. Questo Dio che è misericordioso è un Dio inquietante, ma è un Dio che è a misura della nostra umanità. Perché tutti noi abbiamo il desiderio che quando ne combiniamo qualcuna, ci sia qualcuno che si avvicini a noi e dica: sì, è vero, hai sbagliato, ma io ti capisco. Noi abbiamo bisogno di sentire che qualcuno si chini su di noi e non ci guardi per quello che abbiamo fatto, ma ci guardi per quello che siamo. Questa è la libertà, questa è la salvezza. Noi incominciamo ad esistere quando qualcuno si china su di noi e ci accoglie per quello che è la nostra umanità. Invece provate a pensare come noi siamo proprio posizionati sull'idea un'idea commerciale di Dio, in cui Dio deve dare le cose giuste proprio come facciamo noi con le cose. Invece Dio ci tratta da persone e non da cose. Cambiare mentalità, qui vuol dire entrare proprio nel Vangelo, vuol dire entrare nella fede, vuol dire avere un atteggiamento totalmente diverso. Capite allora cosa vuol dire respirare la misericordia? Sentirci dire: è vero, donna, hai peccato molto, ma hai molto amato. Ecco, in questo amore che tu hai riversato su di me, si vede che tu ti fidi di me, si vede che tu hai avuto il coraggio di affrontare proprio l'ipocrisia nella sua stessa casa. Hai avuto questo coraggio, l'hai affrontata questa ipocrisia umana, è entrata nella casa del fariseo, dell'ipocrita, e non ha avuto paura, vergogna di mostrarsi per quello che lei veramente era, compiere dei gesti che erano impudichi per la mentalità dell'epoca. Si è mostrata per quello che era e ha chiesto pietà. E Gesù Cristo, di fronte a questo, è stato colui che può assicurare questa donna che il Padre ha misericordia per lei, vuole lei, ama la sua persona, e proprio per questo può dirle: i tuoi peccati ti sono perdonati. Amici, noi qua entriamo dentro proprio nel mondo di Dio, cioè siamo in un mondo che non è il nostro, è il mondo che dobbiamo introdurci un poco alla volta. Perché quando andremo in paradiso, vi auguro tutti di poterci andare, respireremo questo. Non respireremo la nostra giustizia, respireremo la misericordia di Dio. E dobbiamo incominciare adesso a viverlo, anche perché si sta molto meglio. No? Avete provato? Date misericordia. Dice Gesù nel Vangelo di Luca: vi sarà restituito una misura pigiata, colma, traboccante, vi sarà versata in grembo, no? Usiamo misericordia, usiamo carità, saremo come Dio.